è il podcast del Sole 24 Ore che tutti i giorni ti racconta le notizie che ti sono più utili. Su tutte le piattaforme gratuite e sul sito del Sole 24 Ore.
Viaggi sostenibili in Australia, come vestirsi di ortica e la passione per il bubble tea. Ciao, sono Chiara Beghelli, oggi è domenica 14 maggio e sto per raccontarvi storie, itinerari, persone, oggetti scelti fra i più interessanti della settimana. Benvenuti nell'edizione weekend di Start. Forse non ne potrete più di sentire parlare dell'incoronazione di re Carlo III, ma al di là dei commenti su Camilla Regina, gioielli della corona, gli sguardi fra William e Harry, il mega evento globale è stato anche una vetrina politica sullo stato di salute del Commonwealth, il regno di Sua Maestà diffuso su tutto il pianeta. La sfilata delle 56 bandiere degli stati membri lungo il Mall è stata piuttosto spettacolare, ma certo non ha nascosto del tutto il sotterraneo ribollire di desideri repubblicani da parte di alcune nazioni. Tuttavia l'Australia, per esempio, ha messo per ora da parte i suoi piani di modifica costituzionali e anzi ha rinnovato il legame con Londra e potrebbe sostenere efficacemente le strategie del nuovo re. Come sappiamo, Carlo III è un convinto ambientalista e l'Australia è impegnata in importanti progetti di sostenibilità che riguardano anche il turismo. Sara Magro è andata a indagare i progetti più interessanti nello stato Victoria, grande come l'Italia ma con un decimo dei suoi abitanti. Lì, per esempio, alcuni imprenditori acquistano grandi appezzamenti per proteggerli da speculazioni edilizie e agricole, come Lizzie Corkholm e Shane Neal, che nel 2021 ha inaugurato il Wildlife Wonders, ricostruzione di un habitat naturale per canguri, koala e altre specie, e che la collaborazione con Brian Massey, il direttore creativo della trilogia del Signore degli Anelli, ha reso ancora più scenografico. A Melbourne, la capitale dello Stato, c'è una nuova generazione di chef molto orgogliosa delle sue origini aborigene, come Norn, la chef del ristorante Mabu Mabu, che prepara ricette ispirate alla sua tribù, fra cui i nuggets di coccodrillo, che pare siano sfiziosi come quelli di pollo. Ai piedi delle Grampians Mountains, nel resort Weekends, si mangiano solo alimenti a chilometro zero e per esperienze di autentico contatto con la cultura aborigena, che è finalmente al centro di un'attesa valorizzazione, rivolgetevi al tour operator Rilam, che vi porterà nel bush nel pieno rispetto dei suoi elementi. L'idea di vestirsi di ortica può non essere allettante, anzi detta così sembra una di quelle torture inflitte dalle streghe nelle terribili fiabe di un tempo. Eppure l'ortica, come il lino e la canapa, è stata per secoli una diffusissima fibra tessile. Il paese di Fanano, sull'Appennino modenese, aveva un tempo una filanda, varie tintorie, laboratori di tessitura e di sartoria che lavoravano intorno all'ortica, un patrimonio tramandato di generazione in generazione che però era quasi estinto. A riportarlo in vita, in un'ottica di sostenibilità, è stata la cooperativa Ortica con la K, composta da 11 soci che oggi produce abbigliamento da donna e da uomo a partire dalla fibra dell'ortica nera. Natascia Ronchetti ha esplorato questo interessante progetto che è riuscito a svilupparsi grazie a un finanziamento dell'Unione Europea e che oggi può contare già su 3 ettari di terreno per coltivare le piante. La profonda sostenibilità di Ortica risiede sia nell'utilizzare una fibra largamente disponibile in natura, peraltro con proprietà antibatteriche e antistatiche naturali, sia nel riportare attività imprenditoriali in quei territori di montagna che in Italia, come sappiamo, sono ad alto rischio di spopolamento. E con la stessa energia creativa e rigenerativa, Ortica sta preparando una linea cosmetica ed è pronta ad aprire i suoi primi negozi a Bologna, Milano e Verona. Se non ne siete appassionati consumatori, lo avrete almeno visto, poiché certo non passa inosservato. È il bubble tea, bicchieroni colorati dove tè nero o verde mescolati al latte ospitano palline, le bubble appunto, sfere di tapioca che scoppiettano in bocca rilasciando succhi di frutta o sciroppi. Che Creato a Taiwan nel 1980, il bubble tea è scoppiato anche lui in termini di successo, grazie ai social, visto che la sua peculiarità e i suoi colori accesi lo hanno reso quasi più instagrammabile dell'avocado toast o del poke, suoi accaniti concorrenti a chiappa like. Tanto che, nota Maria Teresa Manuelli, nel 2022 il suo mercato globale è arrivato a valere 2,75 miliardi di dollari e si prevede che crescerà in media del 9% almeno fino al 2030. In Italia questa percentuale è attesa in aumento di ben il 18% e la passione per il bubble tea è confermata anche dal successo di catene come Frankly, nata nel 2016, che ha in programma numerose aperture di negozi in tutta Italia e propone palline per farsi la bevanda anche in casa e che diventano sold out nel tempo che impiega una pallina a diffondere il suo amabile sapore. Infine vi segnalo due appuntamenti da mettere in agenda per la prossima settimana. Il 20 e il 21 maggio in 45 città di tutta Italia torna l'edizione 2023 di Buongiorno Ceramica, una festa diffusa di arte, artigianato, storie e creatività dedicata alla ceramica. Laboratori, atelier, forni, botteghe, gallerie d'arte nelle piazze o in riva al mare ospiteranno mostre, degustazioni, appuntamenti con i maestri ceramisti, letture e trekking. Un'occasione anche per scoprire centri meno noti di questa nostra produzione d'eccellenza. Accanto alle città star come Faenza in Emilia-Romagna, Deruta in Umbria e Vietri in Campania, Buongiorno Ceramica conduce infatti gli appassionati anche fra le vie di Tarquinia nel Lazio e di Oristano in Sardegna. Al fatto che parliamo sempre più spesso del tempo, intendo quello atmosferico, è stata finalmente dedicata una mostra. Si chiama Everybody Talks About the Weather e sarà inaugurata sabato 20 maggio alla Fondazione Prada di Venezia, che ha sede a Ca' Corner della Regina. Oltre 50 opere di artisti contemporanei e alcuni lavori storici tracciano i vari modi in cui il clima e il tempo hanno plasmato le nostre identità culturali e come l'umanità ha affrontato l'esposizione quotidiana agli eventi meteorologici. Il progetto è nato con l'idea di prendere il tempo atmosferico come punto di partenza per evidenziare l'urgenza del cambiamento climatico, utilizzando insieme arte e scienza, ha detto Miuccia Prada, presidente della Fondazione. Il viaggio di questa settimana termina qui. Prima dei saluti però vi lascio con un pensiero di Lev Tolstoi. Tutta la varietà, tutta la delizia, tutta la bellezza della vita è composta d'ombra e di luce. È tutto, grazie per avermi ascoltata, vi auguro una buona domenica e vi aspetto alla prossima puntata.